Ho pensato per questo ritiro di fare una memoria del Cardinal Martini a 10 anni dalla sua morte e mi sono ricordato di una piccola raccolta di conferenze, sono 5 conferenze, esattamente la misura di un ritiro breve, su Galati 5, 19, 24. E dove San Paolo presenta ai Galati che cosa vuol dire vivere la vita nuova che è stata ricevuta dai cristiani nel battesimo. E lui lo chiama il frutto dello Spirito, perché lo Spirito Santo, lo Spirito con la S maiuscola, è la vita stessa di Dio. Quando la vita stessa di Dio entra in noi, succede qualcosa. Ci domandiamo intanto come prima cosa da dove è tratto questo testo della lettera ai Galati e perché viene usato per esempio l'espressione frutto. Adesso noi leggiamo il brano comincia col capitolo 5, versetti 19 e 21. Le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne, le loro passioni e i suoi desideri. E viene usata qui l'espressione frutto dello Spirito. Perché non opera dello Spirito? Perché si dice frutto e non, per esempio, frutti? Perché sono 9 questi frutti presentati. Come mai nel titolo che ho presentato e che ho deciso di dare alle nostre riflessioni, ho messo il frutto dello spirito nella vita quotidiana? Perché la precisazione nella vita quotidiana? Il contesto del brano, come vi dicevo, è presentato dai primi versetti, versetti 19 e 21, e sono 14 azioni vergognose, devastanti, a cui si oppongono 9 atteggiamenti costruttivi, positivi, chiamati appunto frutto dello spirito. Dunque il nostro è un testo di contrasto, come è facile capire dalla particella invece, dove appunto comincia il brano di Galati 25-22, 5-22. Invece il frutto dello Spirito. All'inizio del capitolo Paolo ha parlato della libertà del cristiano, di colui che, figlio di Dio, non è sottomesso a nessuna costrizione umana. Poi chiarisce come questa libertà dal legalismo non significa libertinismo, cioè fare quello che ci piace, ma vuol dire stare sotto la legge dello spirito, cioè la legge che viene proposta dalla vita stessa di Dio. Vuol dire produrre frutti dello spirito. Di qui la descrizione delle opere, della carne, gli atteggiamenti negativi di colui che si abbandona, alla sfrenatezza, non vive da figlio di Dio, e la descrizione anche degli atteggiamenti di chi vive da figlio nella libertà dello spirito e porta frutto. Certo, sarebbe stato logico contrapporre alle opere della carne le opere dello spirito, ma con il termine frutto, San Paolo, invece di opere, sottolinea quegli atteggiamenti costruttivi che non sono opere nostre, ma sono dono, cioè frutto, cioè qualcosa di gradito, di affascinante, di bello, di naturale, di spontaneo, di lieto, di gioioso e di gustoso come un frutto, nascono dall'albero dello spirito, noi li viviamo, li compiamo, però è lo Spirito che li produce in noi. Ancora noi ci aspetteremmo il plurale frutti, visto che si tratta di 9 atteggiamenti. Io credo tuttavia che scegliendo la dizione singolare, Paolo abbia voluto notare l'unità della vita nuova che è stata data col battesimo, in confronto con la frammentazione della vita che invece è secondo la carne, mondana, e quindi frutto è inteso in senso collettivo, cioè fruttificazione, ricchezza dei frutti dello Spirito. Intuiamo già un abbozzo morale di vita cristiana, di morale cristiana, e proprio per questo ho scelto il titolo il frutto dello Spirito nella vita quotidiana. La realtà costruttiva che lo Spirito mette in noi non è solo per alcuni eletti, ma ha un carattere aperto a tutti, non è straordinario. È parte della vita di ogni giorno, è la morale cristiana autentica, propositiva, che si contraddistingue rispetto a una morale cristiana puramente limitativa, impositiva. Ed è un punto su cui mi soffermo, perché è molto importante capire che siamo qui nel cuore della morale del Nuovo Testamento. Non è semplicemente una morale di ciò che è lecito e di ciò che è proibito. Spesso quando noi sentiamo parlare di morale pensiamo subito a una proibizione, e di fatto c'è una morale che indica il limite minimo per non distruggerci, per non distruggere. È la morale del lecito e dell'illecito. Questo si può fare e questo non si deve fare. Tuttavia siamo al livello intimo, infimo, cioè il livello più basso della morale. Ma c'è un secondo livello, che è quello della morale del dovere, del come rispondere ai diritti e alle esigenze altrui, come costruire una società responsabile. È la morale del rispetto dei diritti altrui, della edificazione e della convivenza sociale ordinata, ed è quindi più alta della morale del lecito e dell'illecito. Ma la morale del Nuovo Testamento, che è espressa da San Paolo nella lettera ai Galati, è molto più alta, perché riguarda ciò che è bello, non solo ciò che è vietato e ciò che è dovere. La morale del Vangelo parla di ciò che irradia, di ciò che rende felici, che rende la vita bella, feconda. Vi dico queste cose perché abbiate in voi la gioia, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni. È la morale dello Spirito su cui meditiamo nelle nostre in queste catechesi. Non mira a una società ordinata e basta, ma a una società cordiale, calorosa, entusiasmante. Nel testo di Paolo si delinea allora un'immagine di un uomo e di una donna piena di frutti dello Spirito, che vedremo meglio in seguito si esprime in 3 modi che sono tipici della mentalità biblica: nel cuore, cioè nei sentimenti profondi, nella bocca, cioè nel dialogare, nell'accostare la gente, e nelle mani, cioè nell'azione. Potremmo parlare di una morale del cuore, di una morale della bocca e di una morale della mano. Si tratta di una ricchezza di umanità che ci rende inventivi, creativi, positivi, capaci di dare gioia, e insomma l'immagine dell'uomo e di donna e di società che Gesù promuove, l'unica società davvero visibile nella quale i rapporti e le relazioni sono fondate sulla serenità, sulla gratuità. I 9 atteggiamenti che esprimono il frutto dello Spirito sono in parte atteggiamenti del cuore, amore, gioia, pace, in parte della bocca, benevolenza, cortesia, dolcezza nell'avvicinare gli altri, e in parte nelle mani, bontà, fedeltà, dominio di sé. E tutti descrivono la bellezza di una vita secondo le beatitudini, la ricchezza di una vita secondo il Vangelo. Cerchiamo in un secondo momento di riflettere sul primo dei 9 atteggiamenti, amore, che comprende in qualche modo tutti gli altri. Un esempio di questo amore lo troviamo nel Vangelo di Luca, un testo molto bello, e capitolo 7, versetti 7-11, 7-17. Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di una madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati». Il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di tutti questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Ci sarebbe molto da dire sulla parola amore, perché ne evoca infinite altre, ma preferisco essere semplice e indicare due significati che ha nel contesto della lettera di Paolo ai Galati. Un primo significato è molto generale, quello diffuso è quello che di Dio diffuso nei nostri cuori, è l'atteggiamento che riassume tutta la morale evangelica. Infatti Paolo ha detto in Galati 5,14: «Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso». Quindi in un certo senso, iniziando con il frutto dello spirito e amore, Paolo ha già detto tutto. Però questa parola ha un'altra sfumatura, un senso specifico, più specifico, che la farebbe tradurre piuttosto come cordialità, simpatia, cuore buono. E allora un atteggiamento tipico dell'interiorità è il pensare bene, è il parlare bene, è l'agire bene. Dunque è l'atteggiamento radicale, il primo di una nuova morale evangelica. Non a caso abbiamo richiamato il brano dell'Evangelista Luca con l'episodio della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Se noi scorriamo con attenzione questa pagina, scopriamo che vengono esemplificati tre atteggiamenti: della mano, della bocca, del cuore. La mano, il gesto buono di Gesù che si accosta alla bara, la tocca e dice: «Giovinetto, dico a te, alzati». La bocca, la parola buona, amichevole, con cui Gesù si accosta alla madre e le dice: «Non piangere». E poi il cuore buono. Anzitutto Gesù, vedendo la donna, ne ebbe compassione. Dalla compassione o simpatia, che è il cuore, nasce sulla bocca la parola consolante, e poi dalla mano il gesto efficace e la morale evangelica della globalità. L'amore o cordialità è il primo degli atteggiamenti. Amore tradotto con cordialità, simpatia, cuore aperto, è la capacità immediata di capire le sofferenze e le gioie di chi ci sta intorno. È una specie di simpatia istintiva, è il cuore largo, pronto, la radice di tutta la morale del Nuovo Testamento espressa da San Paolo. Possiamo ricordare anche un passo di Paolo nella lettera ai Romani, dove descrive questa simpatia. Romani 12, 9, 10 e 15. «L'amore non abbia finzioni, fuggite il male, con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto». Gioire con chi gioisce, piangere con chi piangere, significa entrare nei sentimenti degli altri. Del resto, simpatia viene dal greco sympasco, cioè immedesimarsi con qualcuno. È la simpatia che muove Gesù verso il feretro del giovane morto. Ancora la cordialità dello spirito è la volontà di donarsi. È un amore che vuole comunicare ad altri se stesso, ancora prima le cose buone e la capacità di entrare in sintonia profonda fin dall'inizio. Per chiarire ulteriormente questo atteggiamento, che è importantissimo, ci chiediamo: qual è l'opposto della cordialità? Io penso sia la cattiveria, il cuore cattivo, anche se ci ripugna credere che possa esistere il cuore cattivo, sperimentiamo purtroppo che c'è, ci sono persone che vogliono il male per il male, e questa è cattiveria, qualcosa di diabolico. L'amore di Dio è volere il bene per il bene. E c'è tuttavia un altro atteggiamento opposto alla cordialità, che può essere peccato, ed è la grettezza di cuore, da cui deriva una moralità meschina, preoccupata soltanto di quello che deve fare o di quello che deve evitare. È il cuore ristretto, è qualcosa di brutto, di immorale, secondo il Nuovo Testamento, appunto perché genera una moralità fredda, che confina facilmente con l'egoismo, con le pretese. Un mondo che ha i rapporti tesi, dove tutto si riduce a un gettoniere, a gettoniere che danno magari il prodotto richiesto, ma senza un sorriso, senza una comunicazione, ed è l'anticamera dell'inferno. Pensiamo quando uno va in autostrada e gli viene dato il biglietto, oppure voi pagate e c'è una risposta registrata che dice grazie. Cioè, questo è un prodotto senza sorriso. Ed ecco allora alcune domande per la nostra meditazione silenziosa. Siamo giunti al momento della meditazione silenziosa, che avvia ciascuno di noi alla preghiera e alla contemplazione, e mi sembra utile porci tre domande. Quale immagine ho io della morale cristiana? È forse qualcosa che riguarda ciò che è proibito, qualcosa che non si deve fare? Molta gente, quando si chiede qual è la morale della Chiesa, dice che è qualcosa che la Chiesa proibisce. È sempre la paura del proibito. È questa la mia morale, oppure è un po' più alta, è la morale del dovuto? La mia è anche la morale di ciò che è bello, costruttivo, di ciò che dà luce, crea, feconda, ci comunica e si comunica. Mentre le prime due morali sono tipiche del cuore umano che arriva al massimo al dovere, la morale cristiana autentica è quella dello spirito, cioè è quella che viene dal cuore di Dio, dalla vita stessa di Dio. Non siamo noi, ma è lo spirito in noi che suscita una fontana di cordialità da cui nasce la morale evangelica. Riassumendo, l'immagine che ho della morale cristiana è limitativa, impositiva, oppure è anche una immagine bella, irradiante? La seconda domanda, più pedagogica: la mia cordialità, e tutti abbiamo un po' di cordialità, grazie a Dio, viene dal carattere, dal temperamento, o invece è ispirata dallo Spirito Santo? C'è un mezzo semplice per rispondere: chiedermi come mi comporto di fronte alle incomprensioni, alle delusioni, alle amarezze. Se in queste situazioni conservo la cordialità, la fiducia, la capacità propositiva, è segno che la mia cordialità è frutto dello Spirito. Se al contrario mi chiudo in me stesso, vuol dire che la mia era una cordialità puramente temperamentale, incapace di reggere alla prova. Oh Spirito Santo, Spirito di Gesù, dammi un cuore nuovo, dammi l'amore vero, dammi questa cordialità che non è semplicemente giovialità, faciloneria, modo di trattare in maniera cameratesca tutti, ma viene da un cuore buono, aperto, sincero, profondo. La terza domanda è in riferimento all'episodio di Luca. Come mi vedo nella situazione di Gesù di fronte al figlio morto di una madre vedova? Proviamo a interrogarci. Se siamo sinceri, qualche volta vorremmo semplicemente girare la faccia dall'altra parte. Mi si stringe il cuore, non so cosa dire, non ho parole, meglio affrettare il passo e non pensarci. Altre volte ci avvicineremmo, ma con un certo impaccio, come uno che ha il cuore bloccato, oppure, e sarebbe un dono grande, vivremmo la simpatia, la cordialità di Gesù. Questa simpatia, in circostanze difficilissime, circostanze che qualche volta ci tolgono il fiato, è dunque dono dello Spirito, perché noi siamo gretti, meschini, poveri, poco cordiali, e se siamo cordiali lo siamo superficialmente, ma lo Spirito, cioè la vita stessa che Dio mette in noi, che è la vita di Gesù, vuole che lo diventiamo profondamente, vuole donarci quella morale che crea davvero una società nuova. E invito, anche se è tardi, a entrare nel silenzio, lasciando che il nostro cuore si apra all'ascolto dello Spirito.